La nostra storia si ambienta nella microscopica città di Keddy, in California. È un paesino perso nelle montagne della Sierra Nevada, un posto talmente piccolo da cui si può accedere solo tramite una singola e antica strada. Le persone che vi abitano sono pochissime, meno di 100. Un censimento avvenuto nel 2010 registrava soltanto 66 abitanti. Per intenderci, una scuola media statale ha più abitanti, possiamo dire. Capite bene che al paesino di Keddy si conoscono tutti, ma davvero tutti. E come sempre capita nei paesini, ci si sparla a vicenda. Il nome della cittadina deriva dal suo fondatore, il geometra ferroviario Arthur W. Keddy. Agli inizi questo posto era una pittoresca comunità abitata da ferrovieri e le loro famiglie, ma una recessione dei primi anni 70 avrebbe poi cambiato le cose. Quando il terminal ferroviario di Keddy fu chiuso, la crescita della città si fermò completamente e non sarebbe mai più stata la stessa, né si sarebbe mai più ripresa. Si è cercato di renderla un luogo turistico per gli escursionisti e amanti della montagna, ma con scarsi risultati. Il motivo per cui Keddy ora è una città da evitare è per il terribile delitto avvenuto nel lontano 1981. Tutto parte da lei. Glenna Susan Davis, nata il 24 marzo del 1945 a Springfield, nel Massachusetts. È conosciuta da tutti come Sue, per cui la chiameremo in questo modo da qui in poi. Non sappiamo nulla sull'infanzia di Sue, ma sappiamo che, maggiorenne, incontra e sposa un giovane di nome James Sharp, con il quale genera ben 5 figli. Tre maschi, John, Rick e Greg, e due femmine, Sheila e Tina. Il marito della nostra Sue lavora nell'esercito e per questo motivo l'intera famiglia viaggia di continuo. Sue è la tipica casalinga dell'epoca ed è molto innamorata di suo marito. Poco dopo un trasferimento dal Connecticut alla Carolina del Nord, le cose in famiglia precipitano e si crea un clima a dir poco distruttivo. Il marito, James, non solo è violento nei confronti della moglie, ma abusa anche delle loro due uniche figlie. Tra litigi continui, momenti in cui qualcuno stava addirittura per rimetterci la pelle, Sue decide di lasciare il marito e di andarsene via lontano, portandosi con sé 5 figli. Ricordiamoci che a quei tempi un divorzio era mal visto se richiesto da una donna, per cui c'è da lodare l'immenso coraggio di Sue nell'affrontare questa situazione. Ma la vita da divorziata, come avrete intuito, non è facile per Sue. È costretta ad un trasferimento continuo, sempre più lontano dall'ex marito, e alla ricerca disperata di una sistemazione. Riceve qualche sostegno statale e anche un aiuto finanziario da suo fratello. L'ex marito, a quanto pare, non paga e non pagherà mai gli alimenti, perché non è obbligato. Non so dirvi esattamente il perché, ed è il motivo per cui Sue ha un così disperato bisogno di stabilità. Con gli aiuti ricevuti, comunque, riesce bene o male a crescere i suoi figli come può. Continua a destreggiarsi tra lavori saltuari, spese per i figli e un futuro per niente certo. Si trova in una casa mobile a Quincy, nello stato del Massachusetts, ma nell'autunno del 1981 decide di trasferirsi insieme ai figli a qualche chilometro a nord, proprio nella cittadina microscopica di Keddy, sulle montagne. Ora viene da chiedersi, perché mai una donna in cerca di lavoro con 5 figli decide di trasferirsi in un luogo che è in capo ai lupi? Un luogo sperduto. La risposta è molto più semplice di quel che si possa pensare. Per trovare una casa. A Keddy c'è, o meglio c'era, un centro che affittava dei cottage chiamato Keddy Resort. Al tempo della nostra storia, il Keddy Resort sta passando un brutto periodo economico e il suo proprietario ha deciso di affittare quelle casette di legno a dei prezzi bassissimi, così da rimettere un po' in sesto la sua attività. Capite bene che Sue, disperata com'era, ha colto la palla al balzo e ha fatto pianta stabile in una di quelle casette insieme ai suoi 5 figli. Il cottage di Sue viene descritto così. È etichettato come Cottage 28. Ci sono due camere da letto, in cui dormono 2 figli maschi, e l'altra in cui dormono le 2 figlie insieme a Sue. Il figlio maggiore, John, dorme da solo nel seminterrato, questo accessibile anche attraverso una porta esterna. Il che significa che tutti tengono quasi sempre aperta la porta sul retro, in modo che il figlio maggiore potesse entrare in casa in maniera più comoda e veloce. Per quanto particolare alla famiglia, questa casa piace e in questa sistemazione si trovano a loro agio. finalmente le cose per loro stanno cambiando. Iniziano presto ad ambientarsi a Caddy. Sue lavora part-time in un lodge della vicina cittadina di Quincy, mantenendosi economicamente anche grazie ad un aiuto statale datole per il lavoro dell'esercito dell'ex marito. Non crediate però che sia diventata benestante, ma tutto fa brodo e riesce a mantenere i suoi figli prendendo parte a molte attività della zona. Diventa inevitabilmente conosciuta in paese. Molti la vedono come una signora educata, dolce e disponibile, anche se molto riservata. I suoi figli nel frattempo sono stati iscritti alle scuole locali a Quincy. Lì si fanno degli amici e si fanno conoscere tra gli insegnanti e il personale scolastico. Nel complesso, il passaggio a Caddy si è trasformato in un'esperienza positiva per l'intera famiglia Sharp, che è rimasta piacevolmente sorpresa dalla comunità che li circondava. Presto però, tutto questo sarebbe finito. L'11 aprile 1981, un sabato, all'inizio della primavera, le cose sembrano andare bene in casa Sharp. La mattinata è relativamente tranquilla. Intorno alle 13:30, Sue e sua figlia di 14 anni, Sheila, partono da Caddy verso la vicina città di Quincy. Stanno andando a prendere il figlio più grande, John, che era stato a Quincy con una sua amica, una certa Dana Wingate, una piantagrane. Abbiate pazienza, ma ci sono davvero molti nomi in questo punto della storia e vi invito a guardare bene lo schermo, così da non confonderci. Quindi, Sue e Sheila sono nella città di Quincy per John, il quale è con una sua amica, una poco di buono di nome Dana. Chiaro fin qui? Bene. Verso le 15:30, John e Dana se ne tornano di nuovo a Quincy per fare visita ad altri amici nel pomeriggio. Stavano programmando di tornare a casa più tardi quella sera, ma Sue, la madre, ordina di non fare l'autostop per il ritorno. Il figlio John e l'amica Dana, in realtà, vorrebbero disubbidire a quell'imposizione, ma alla fine decidono di fare come chiesto. I due ragazzi passeranno tutto il pomeriggio a Quincy, e molti testimoni li vedranno lì. Quincy è una città decisamente più grande di Caddy. A dirla tutta, qualunque città sulla Terra è molto più grande di Caddy. I due ragazzi sarebbero stati visti ad una festa, ma i dettagli di questo party sono stati solo accennati negli anni successivi. Non si sa con precisione chi fossero gli invitati di questa festa, ma le voci hanno lasciato intendere che ci fosse una sorta di giro di sostanze illegali, alcol e minorenni. I due adolescenti, John e Dana, sarebbero stati poi avvistati all'angolo di una strada, sempre nella città di Quincy, mentre cercavano di tornare a casa. Indovinate come? Facendo l'autostop. Alla fine decidono di disubbidire, forse storditi a causa della festa. L'orario di questo avvistamento è situato tra le 21:30 e le 22, ma non si sa chi abbia dato loro quel passaggio quella sera. Nel frattempo, da tutt'altra parte, al Cottage 28, tutto procede con assoluta regolarità. Sue si trova lì e ha trascorso il resto del pomeriggio con le sue due figlie, Sheila e Tina. I due maschietti più piccoli sono usciti con un loro amico nel quartiere, un certo Justin Eason. Anche loro hanno in programma di fare qualcosa quella sera. Un pigiama party, proprio in quel seminterrato con la porta sul retro aperta. Sue acconsente, così al cottage, nel seminterrato, i due fratelli e il loro amico Justin iniziano a divertirsi. Arriva così la sera. Quindi, John e Dana sono a distruggersi in quella festa. I due figli più piccoli sono di sotto a giocare con un amico. Mancano solo Sheila e Tina, le due figlie femmine. Le due rimangono con la madre per un po', ma poi si dirigono nel Cottage 27, nella casa dei vicini, la porta appena accanto, dove alloggia un'altra famiglia con cui Sue e gli altri avevano stretto dei rapporti solidi. Queste due figlie, anche loro, decidono di fare un pigiama party, ma nella casa dei vicini. Tina però, una di loro, non rimane a lungo. Torna a casa e va a letto intorno alle 21:30. Mentre la seconda figlia, Sheila, rimane nel Cottage 27 e ci resterà tutta la notte. Le successive ore trascorsero tranquille per i residenti di tutto il Caddy Resort. Un residente si sveglia tra l'una e le due di notte, con quello che gli sembra un gemito pesante o forse un urlo soffocato. Non sa da dove questo rumore provenisse e non gli sembra niente di così allarmante da fargli venire il dubbio che stia succedendo qualcosa di atroce. E così il sole sorge, come ogni mattina. Sheila, la figlia rimasta nel cottage accanto, si sveglia intorno alle 7 del mattino di quella domenica 12 aprile 1981. Il pigiama party è andato bene. Torna a casa con tutta tranquillità, sicura del fatto che nulla di insolito fosse accaduto. Apre quindi la porta d'ingresso di casa sua, ed è lì che è stata accolta da una scena incredibilmente raccapricciante. In un primo tempo Sheila non è sicura di chi fossero tutti quei corpi riversi per terra, ma nel salotto riconoscere tra quell'ammasso di cadaveri il volto del fratello maggiore John. C'è un'enorme quantità di sangue sparsa per il pavimento, e questo la terrorizza a morte. Senza entrare del tutto, Sheila urla e inizia a correre di nuovo verso la residenza dei vicini, nel cottage numero 27, sperando di ottenere aiuto. I vicini di casa, una famiglia di nome Sebold, cercano di capire che cosa la ragazza stesse delirando in quel momento. Capiscono subito che è successo qualcosa di grave e per accertarsene, uno di loro si reca nel cottage 28 per capire meglio che cosa fosse accaduto. E lì, effettivamente, si scopre una carneficina disgustosa. Ma la cosa scioccante è che nel seminterrato ci sono, vivi, illesi e ignari, gli altri due figli piccoli insieme al loro amico Justin. Lì, se vi ricordate, sono stati insieme per un altro pigiama party. Il vicino che è andato a casa a controllare si è sbalordito nel trovarli tranquilli e assonnati nei loro letti e totalmente ignari della catastrofe che si era abbattuta alla loro famiglia al piano di sopra. Il vicino che li ha scoperti, per non turbarli o traumatizzarli, li fa uscire dalla porta sul retro, che si trova lì nella stanza, senza passare per il soggiorno insegnato. Ha risparmiato loro una visione orrorifica. A tragedia confermata, la polizia è stata chiamata sul posto intorno alle 8.05 di quella mattina, dopo essere stata allertata dalla famiglia Sebold, i quali hanno chiamato da un lodge vicino, poiché non possedevano un telefono proprio. In pochi minuti, gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Plumas hanno iniziato a rispondere, essendo stati inviati dal loro ufficio locale a Quincy. I primi agenti sono arrivati più o meno nello stesso periodo del fratello di Sue, il quale è stato avvisato della tragedia e ha pensato subito al peggio. E non aveva torto. Nelle ore successive, sempre più funzionari dell'ufficio dello sceriffo della contea di Plumas sarebbero arrivati sulla scena e avrebbero iniziato a documentare l'enorme quantità di prove lasciate. Sono state scattate numerose foto, documentando minuziosamente ogni cosa. Gli inquirenti sono rimasti turbati dalle barbare condizioni in cui riversa la scena, definendola oltremodo raccapricciante. Non solo c'è sangue su tutti i corpi delle vittime, sul tappeto, sui mobili e sulle pareti, ma anche sul soffitto. Il che indica che il colpevole o i colpevoli avevano agito senza alcun riguardo. Forse il o i responsabili hanno infierito sulla struttura stessa della casa, in quella che sembrava essere una lotta all'ultimo sangue. In tutto quell'orrore, tra le prove e il caos, la polizia avrebbe poi scoperto i resti brutalizzati di tre persone. John Sharp e l'amica Dana Wingate, i due ragazzi andati alla festa Quincy, e la matriarca della famiglia, Sue Sharp. Loro tre sono le vittime di questo crimine. Eppure ne manca una, la 12enne Tina Sharp. Il suo corpo non si trova, è l'ultima rimasta della famiglia ad essere completamente scomparsa. Quando gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Plumas hanno iniziato le indagini, i tre corpi sono stati fotografati e poi inviati per l'autopsia. Quando Tina Sharp è stata dichiarata scomparsa, era trascorsa circa mezza giornata. Inizia così il lavoro su un puzzle complicatissimo. Le autopsie delle tre vittime rivelano i seguenti dettagli. Sue Sharp, John Sharp e Dana Wingate erano stati tutti loro aggrediti con estrema violenza. Tutte e tre le vittime erano state legate ai polsi e alle caviglie con un cavo elettrico e un nastro medico, ovvero quel nastro adesivo tipico di pronto soccorso. Si pensa che il colpevole avesse usato almeno due rotoli separati di nastro medico, magari trovati all'interno dello stesso cottage. Per la polizia è strano che non ci sia sangue sotto le legature di John o Dana, così come non ci sono ferite difensive su nessuno dei due. Ciò indica, forse, che erano stati legati prima di essere attaccati, o chissà cos'altro. Eppure il corpo di Sue mostra l'esatto contrario. Su di lei sono presenti molteplici ferite difensive sotto il nastro medico che la legava. Molto probabilmente aveva reagito al suo aggressore e forse, a causa di ciò, sottoposta a tormenti più lunghi e peggiori. Non solo le legature di Sue erano molto più strette delle altre, ma era stata anche imbavagliata con una bandana blu e con le sue stesse mutande. Entrambi erano stati spinti in profondità nella sua bocca e poi coperti con il nastro adesivo. Inoltre i suoi pantaloni erano stati rimossi. Quando il corpo di Sue è stato trovato, era sdraiato su un fianco vicino al divano del soggiorno, nudo, appunto dalla vita in giù. Aveva una coperta gialla sul suo corpo, inzuppata di sangue, molto probabilmente usata per coprire quei resti. Era stata colpita con il calcio di una pistola a salve, modello Daisy 880BB, di cui sono state trovate tracce sotto forma di piccoli pezzettini di plastica. Passando alla seconda vittima, il 15enne John Sharp, il suo corpo è stato trovato disteso vicino alla porta. Aveva subito un destino in qualche modo simile a quello di sua madre Sue. La sua testa mostra segni di trauma da corpo contundente e gli esami avrebbero poi rivelato che l'arma usata per questi traumi era un martello. La terza vittima, l'amica di John, la 17enne Dana Wingate, è stata trovata in qualche modo tra i due corpi, sdraiata faccia in giù su un cuscino del divano intriso di sangue. Come John, era stata colpita alla testa con un martello e il suo corpo mostrava segni di strangolamento. Qualunque cosa fosse accaduta all'interno di quel cottage numero 28, non era accaduta in fretta. La polizia ha teorizzato che chiunque avesse tolto la vita ai tre lo avesse fatto lentamente e deliberatamente, rimanendo all'interno della casa per un bel po' di tempo. Ma la cosa più assurda di questo caso è non solo la brutalità del delitto, ma il fatto che fosse stato compiuto in modo silenzioso. Non c'erano testimoni noti dell'aggressione, né testimoni che potessero distinguere qualcosa di spiacevole avvenuta quella notte, a parte un signore che ha sentito una sorta di urlo. È anche interessante notare che sulla scena del crimine, la polizia ha scoperto che i piedi di Sue erano coperti di sangue, così come una delle scarpe dell'adolescente, indicando che entrambi avevano camminato nel sangue ad un certo punto. Ma non si capisce come tale scenario si sia svolto. E non è neanche detto che sia andata così. Ricordiamoci poi che gli altri bambini sono rimasti nel seminterrato tranquilli, come se nulla fosse accaduto. Ma chi mai ha potuto compiere una cosa così brutale? Chi ha potuto mai compiere una cosa del genere nel silenzio più totale? E soprattutto, perché? Indagando bene su quel terribile cottage, si scoprono molti altri dettagli macabri. La scena del crimine è costellata di indizi, e paradossalmente a causa di questo che si riescono ad incastrare i pezzi giusti. Ora vi spiego. Si confermano almeno 4 armi usate per questo delitto. Il martello e il coltello trovati vicino ai corpi, quella famosa pistola a salve e un altro coltello da bistecca, usato con così tanta violenza che la lama si è addirittura piegata. Tutti questi sono ricoperti di sangue e come tali si crede fossero stati usati durante il crimine. Forse ne sono stati utilizzati anche altri, ma questa è soltanto una teoria. La quantità di sangue nel soggiorno è così sproporzionata da far pensare che quella, e solo quella, deve essere stata la scena del delitto. Ma non so voi, ma non vi sembra che qualcuna delle vittime sia stata fatta fuori altrove? Forse i due adolescenti, John e Dana, sono stati portati al cottage, ma questo chi lo sa? La faccenda è contorta oltre ogni limite e chissà cosa hanno dovuto sopportare quei semplici agenti di periferia, non abituati a crimini di tale portata. Ma quella casa riserva ancora delle sorprese. Si scoprono altri indizi. È stata trovata anche una piccola quantità di sangue sulle lenzuola della 12enne Tina, l'unica ancora dispersa, il che indicava che forse stava dormendo al momento degli omicidi o che forse era stata rapita con la forza poco dopo dall'ignoto aggressore. Con molta probabilità, il colpevole o i colpevoli conoscevano la famiglia. Magari il rapimento di Tina è stata la ragione per cui si sarebbero spinti fin lì, per poi degenerare il tutto in quella carneficina. O forse era solo l'obiettivo, eppure non c'è alcun segno di effrazione. Caddy ha una comunità così piccola e unita che nessuno chiudeva le porte a chiave. Lo so che può sembrare assurdo, ma parliamo di una popolazione di meno di 100 persone, meno di una popolazione studentesca in una scuola statale. Inoltre, la famiglia Sharp di solito teneva la porta sul retro aperta a causa della camera da letto nel seminterrato del figlio John. E non era insolito che una o entrambe le porte della struttura fossero aperte. Quindi, l'ingresso forzato probabilmente non era neanche necessario. Il colpevole deve essere entrato con tutta calma, trovandosi via libera. Una volta terminato l'atto brutale, la casa è stata lasciata con le luci spente, le persiane chiuse e il telefono sganciato, in modo che non si potessero ricevere chiamate. Forse tutto è stato adeguatamente premeditato. Ma comunque, l'intera area circostante è davvero difficile da analizzare, anche perché nessuno sembra aver visto o udito niente di importante. La 14enne Sheila, la notte degli omicidi, è stata nella casa accanto e né lei né la famiglia vicina hanno sentito nulla quella sera. Per tutta la notte non avrebbero ricordato di aver sentito alcun tipo di urla violente, nessun grido di terrore, nessun rumore, niente di niente. Come detto prima, solo uno, svegliatosi intorno all'1:30 del mattino, ha sentito quelle che sembravano essere delle urla soffocate o dei gemiti. Ma non aveva idea da dove provenisse il rumore né che cosa fosse. Da quello che i detective hanno potuto scoprire, c'è effettivamente qualche testimonianza valida, anche se non troppo particolare. In pratica, un paio di residenti avrebbero visto dei veicoli sospetti parcheggiati vicino al cottage di Sue quella notte, incluso un furgone verde sconosciuto, visto intorno alle ore 21, così come una Datsun marrone, che è stata vista qualche tempo dopo e che sembrava avere una gomma a terra. Nulla di tutto questo è stato confermato al 100%, nulla che abbia portato a qualcosa, insomma. Mentre la polizia continua a documentare tutto ciò che riesce a trovare in relazione alle indagini, continua anche l'ostinata ricerca di Tina Sharp, la 12enne sparita. La sua scomparsa è stata dichiarata un po' in ritardo, e questo a causa della gravità del caso, e forse anche a causa dello stress della polizia. Quegli agenti non sembrano preparati ad un crimine di tale portata, ma almeno ci stanno mettendo tutte le loro risorse per venirne a capo. Ma, come posso dirvi, è come se un bambino dovesse scalare una montagna a mani nude. La polizia non sembra preparata a sufficienza per gestire il più grande delitto che il paesino di Keldy abbia mai registrato. Comunque, finora vi ho parlato dei dettagli sulla scena, ma ho lasciato per ultimo, forse, il più importante e sprecato. Un'impronta insanguinata. Questa impronta è stata trovata su un palo collegato al corrimano che conduce alla porta sul retro e sembrava indicare che l'assassino o gli assassini si fossero allontanati in quella direzione. Nonostante questa impronta avesse consumato molte ore di lavoro nei primi giorni di questo caso, gli investigatori si sono persi in teorie su teorie. Già vi informo che quell'impronta, con grande probabilità, non è mai stata confrontata, sparisce dalla cronaca e non si sa il perché. Per cui, per quanto riguarda le supposizioni, una delle teorie principali ruota attorno alle vittime adolescenti, John e Dana. A quanto pare, erano tornati al cottage in un orario che non si riesce a stabilire con certezza. I due erano stati visti l'ultima volta intorno alle 22 nella città di Quincy, apparentemente cercando di fare l'autostop per tornare a casa. Cosa che però non avrebbero dovuto fare, ma che evidentemente avevano fatto e con successo. Non sappiamo però chi avesse dato loro un passaggio. Si pensa che il loro autista potesse essere proprio l'assassino o qualcuno che magari fosse a conoscenza di informazioni particolari. Forse il responsabile di questo crimine è un tipo pericoloso, una sorta di maniaco che aveva seguito i due giovani verso casa loro. O forse è un tipo che nutriva una sorta di rancore nei confronti di uno di loro, magari Sue, o Tina, o forse l'intera famiglia. Poiché John e Dana erano stati ad una festa quella notte, si teorizza che gli altri invitati fossero a conoscenza del tremendo destino di quei giovani. Don Stoy, allora tenente e poi sceriffo della contea di Plumas, anni dopo racconterà al Feather River Bulletin che in questa festa c'era un giro di sostanze e per questo motivo molti hanno scelto di non dire assolutamente nulla e di non farsi avanti per non rischiare, visto che sembrava che al tempo fossero tutti minorenni. Queste voci, cioè che il crimine fosse in qualche modo legato a questa festa o allo spaccio in generale, sarebbero diventate popolari nella zona nei mesi successivi, nonostante il fatto che non ci fossero prove a sostegno di ciò. Ad esempio, una residente della regione ha detto alla polizia che la vittima, Dana Wingate, aveva recentemente rubato delle cose da dei trafficanti locali. Ma ancora una volta non si hanno prove a sostegno di questa affermazione. Tutto si incasina a causa di queste dicerie. Tutto si basa solo su voci e insinuazioni, ma le lingue di ogni sorta. La polizia, come detto, non ha trovato nulla di concreto. Nessuna prova che indicasse che almeno una delle vittime fosse coinvolta in un traffico di stupefacenti. Lo stesso vale per le voci di una sorta di sacrificio satanico, perché, e sì ve lo giuro, si aggiunsero anche queste calunnie ai danni delle vittime. Ma tornando con i piedi per terra, si teorizza ancora che il crimine fosse stato di natura personale. Si pensa che il colpevole avesse come obiettivo la madre. Su. John e Dana forse sarebbero stati solo d'intralcio all'atto che si stava compiendo. E in questo modo l'aggressore, o gli aggressori, forse spazientiti, decisero di fare piazza pulita, uccidendoli. Ma se ci fosse stato uno scontro, una sorta di lotta, com'è possibile che i bambini nel seminterrato, i vicini di casa e gli altri nei paraggi non abbiano sentito nulla? Ebbene, sono queste, a grandi linee, le domande terribili che si sono fatte a quel tempo. E mentre si indaga e si lavora con i mezzi e le competenze che si hanno a disposizione, arrivano sulla cronaca nomi di sospetti. Il primo riportato è quello di Justin Eason, che viveva proprio di fronte alla casa degli Sharp, insieme a sua madre, suo fratello e suo patrigno. Al momento dei delitti del Cottage 28, questo Justin era effettivamente all'interno del cottage. È il terzo bambino con cui i fratelli Rick e Greg Sharp stavano facendo il pigiama party nel seminterrato. Justin è rimasto illeso insieme agli altri due e sono stati portati via dalla porta sul retro per evitargli lo scenario peggiore delle loro vite. Inizialmente, tutti e tre i bambini hanno detto alla polizia di non aver visto o sentito nulla quella notte. Tutti hanno affermato di aver dormito durante i delitti e presumibilmente non sapevano nulla. Ad un certo punto, Justin ha detto ad uno psicologo clinico che sta facendo dei sogni in cui visualizza gli omicidi. Sogni in cui può ricordare dettagli distinti. Questi dettagli includono lui che copre Sue Sharp con una coperta e tenta di impedirle di sanguinare, mettendo degli asciugamani sulle sue ferite al petto. Come potete immaginare, questo ha suscitato l'interesse degli inquirenti, soprattutto da quando è stata scoperta l'impronta insanguinata sul passamano verso il seminterrato. È possibile che Justin avesse scoperto la scena del crimine e che in qualche modo il suo cervello avesse rimosso questo ricordo. Molti credono che questi suoi sogni, questa sua amnesia, sia dovuta in realtà ad un modo infantile di far fronte al crimine. Si dubita nel vederlo come il vero responsabile di questi crimini, ma è possibile che avesse visto, quella sera, più cose di quante ne ha raccontate. Quindi, sotto la supervisione dello sceriffo Doug Thomas e del dottor Jerry Dash, Justin è stato messo sotto ipnosi. È giusto che vi dica che l'ipnosi è un argomento controverso e spinoso. Molti non credono nell'efficacia di tale sistema, per cui prendete le parole che sentirete per quello che sono. Fatti di cronaca. Quindi, Justin, sotto ipnosi, ha rivelato dei dettagli raccapriccianti. Il bambino aveva guardato lo show televisivo The Love Boat poco prima di addormentarsi quella notte e la sua memoria, se così si può chiamare, sembrava essersi mescolata a una versione onirica di quello spettacolo. Ha affermato di essere stato su una barca con le due vittime adolescenti, molto probabilmente John e Dana, e di aver assistito a un litigio fisico con un uomo sconosciuto. In seguito dirà di due uomini. E la polizia, malgrado la terapia molto controversa, ne rimane molto colpita e interessata, soprattutto perché queste presunte dichiarazioni del bambino combaciano con molti dei dettagli rinvenuti dopo il delitto. Justin ha anche affermato di aver tentato di coprire una colta sul petto di Sue e ha dettagliato la lotta che aveva subito con i due aggressori. Ha anche spiegato che John e Dana si erano imbattuti nell'attacco dei killer in corso ed è per questo motivo apparentemente che sarebbero stati uccisi. Ha anche detto che Tina, l'unica scomparsa, era stata portata via dalla porta sul retro. Cosa molto strana, dal momento che la porta era nella camera dove c'erano gli altri bambini. Lui comunque riesce a fornire, grazie all'aiuto degli adulti lì presenti, una ricostruzione fisica verosimile degli aggressori. Entrambi questi sospetti sono stati descritti come relativamente giovani, tra i 20 e i 30 anni, e all'epoca entrambi indossavano occhiali da sole con una montatura dorata. Uno è stato descritto come relativamente alto con lunghi capelli biondo scuro e baffi. L'altro era un po' più basso, con capelli neri più corti e unti. L'intera seduta di ipnosi è soggetta a critiche, perché Justin è molto piccolo e quello che ha detto sembra essere in un certo senso guidato. Molti bambini, quando devono spiegare qualcosa, quando viene posta loro la domanda, rispondono di sì, anche a sproposito, semplicemente per ingenuità o per altri motivi. Questa cosa è successa a Justin e tutto quello che ha detto risulta molto sospetto. Ripeto, nessuno crede che lui da solo abbia fatto tutto. Non è neanche detto che lui fosse implicato in maniera dolosa nel crimine, ma è possibile che qualcosa, i suoi occhietti l'avessero vista, qualcosa che non è in grado di spiegare, qualcosa che forse la sua mente, per preservarsi, ha voluto dimenticare. Comunque, queste informazioni sono state divulgate ai media e, inevitabilmente, la gente del posto ha ripreso a spettegolare. Molti nella zona avrebbero notato che una delle descrizioni dei due sospetti combaciava con qualcuno facente parte dell'entourage del piccolo Justin. Uno di questi è il suo patrigno, Marty. Martin Smart, il patrigno di Justin, è il primo vero sospettato di questo caso perché è considerato, in maniera sospetta, uno degli assassini. Nella zona di Keddie è conosciuto semplicemente come Marty. È un veterano del Vietnam con disturbo da stress post-traumatico, noto per avere alcuni grossi problemi di rabbia. In particolare provava un odio per John, una delle vittime, perché John, si dice, aveva la reputazione di essere un piantagrane. Il giorno dopo il ritrovamento dei corpi, nel Cottage 28, il 13 aprile dell'81, Marty è stato convocato per un interrogatorio con le forze dell'ordine e da quel momento avrebbe iniziato a manifestare un comportamento preoccupante. Vedete, Marty sarebbe stato eccessivamente coinvolto nelle indagini e lo sceriffo della contea di Plumas, Doug Thomas, in seguito avrebbe detto che Marty ha offerto più informazioni di Justin. Nella sua prima e unica chiacchierata con la polizia, ha affermato di essere stato al bar locale, un bar chiamato Caddy's Backdoor, con sua moglie e un suo amico. In quel luogo aveva visto due uomini dall'aspetto che, guarda un po' la coincidenza, avevano una sorprendente somiglianza con lui e il suo amico. Marty poi ha detto alla polizia di aver sentito parlare delle vittime uccise con un martello soltanto il giorno successivo ai fatti. Ebbene, per coincidenza, aveva perso un martello poco tempo prima, non essendo stato in grado di trovarlo nei giorni e nelle settimane precedenti ai delitti. Quindi, non so se vi sta sembrando chiara la vicenda. Questo Marty, guarda caso, somiglia agli uomini descritti dal bambino, guarda caso ha acquistato da poco un martello, arma del delitto, e dice di averlo addirittura perso. E guarda caso, odiava persino una delle vittime. Tutto questo, poi, si aggrava se consideriamo il suo carattere. Scontroso e vittima di un disturbo da stress post-traumatico. Lui ammette davanti ai detective di essere incline a scoppi di stress e rabbia. Dice pure che si sta separando da sua moglie e che questo lo stava facendo innervosire in tempi recenti. Abbiamo così un uomo iracondo in un paese minuscolo, con un oggetto smarrito simile all'arma del delitto, molto simile al sospetto descritto dal figlio Justin e con un odio risaputo nei confronti di una delle vittime. Ma malgrado tutto questo, la polizia lo lascia andare tranquillamente. Per quanto riguarda la moglie separata di Marty, lei è stata molto più schietta nelle sue discussioni con la polizia e ha tracciato una cronologia molto più preoccupante della notte in cui si erano verificati i delitti. Stando al suo racconto, era andata al bar Caddy's Backdoor insieme a suo marito e al suo amico. Sono tornati a casa intorno alle 23 quella sera e successivamente è andata a letto. Ma il suo, oramai ex marito Marty, e l'amico avevano deciso di tornare al bar. L'amico di Marty, chiamato da tutti Bo, era un criminale condannato che era entrato e uscito di prigione per molteplici crimini. Nelle settimane precedenti i crimini, questo Bo aveva dormito sul divano di Marty e sua moglie e si era legato molto all'uomo. Quindi la moglie, davanti ai detective, racconta tutto questo, dicendo anche che dopo Marty e Bo erano andati al bar per continuare a bere e che non erano più tornati a casa quella sera. Come se questo non fosse già sospetto, questa moglie specifica che suo marito e l'amico Bo indossavano abiti scuri e occhiali da sole. Questo viene confermato anche dai clienti abituali del bar, i quali si stupirono nel vedere Marty e Bo conciati in quel modo, con occhiali da sole in piena notte. Secondo i due amici, loro erano rimasti fuori a bere fino alla chiusura del bar, intorno all'1:30, e poi sono tornati a casa per andare a letto. Ma la moglie ha dichiarato di essersi svegliata intorno alle 2 di notte e di aver visto i due uomini svegli, intenti a bruciare un oggetto sconosciuto nella loro stufa legna. Non ha mai saputo di che cosa si trattasse, ma aveva ben da temere visto il delitto di cui si parlava da poco. La moglie è preoccupata del suo ex marito. Pensa sul serio che lui possa avere qualcosa a che fare con i crimini. Oltre a rimarcare i punti di collegamento con la famiglia di Sue, spiega che l'amico di Marty, quindi questo Bo, il criminale, aveva pure sviluppato una cotta per Sue e presumibilmente le aveva fatto delle avance la notte degli omicidi. Ciò ha portato alla convinzione che Marty e Bo potessero aver commesso il crimine in preda alla rabbia ed è per questo che la famiglia Sharp, in particolare Sue e John, hanno ricevuto la maggior parte degli abusi. Ma la domanda rimane: come hanno fatto tutto in silenzio? Soprattutto se erano ubriachi e feroci. È strano pensare che due individui fossero stati così bravi e meticolosi da non far rumore. E poi non ci scordiamo di Tina, ancora scomparsa e forse deceduta da qualche parte. Lei che fine ha fatto? Dove hanno lasciato il suo corpo? Allora, perché non hanno anche ucciso i bambini nel seminterrato? Sapevano che erano lì, o forse no? Quindi, per quanto convincente, questo resoconto rimane una sola e singola testimonianza. Ma a questo punto pare proprio che l'indagine sia stata condotta male, perché sembra che dopo questa chiacchierata non siano mai stati presi provvedimenti nei confronti di questi due uomini. Il maldestro lavoro continua e peggiora. Nel migliore dei casi, il lavoro fatto da chi di dovere è stato traballante. Ripeto, nel migliore dei casi. Per il resto, c'è da stendere un triste velo pietoso. C'è da dire però che la difficoltà del caso è stata fin troppo ostica per degli agenti di periferia. Non dico questo per sminuire a tutti i costi, sia chiaro, ma in un luogo come Caddy, dove non succede mai nulla, non si è pronti ad affrontare un caso del genere. Ma comunque, in seguito alle rivelazioni apprese tramite la moglie di Marty, la polizia ha convocato lui e l'amico criminale Bo. I due sono stati interrogati contemporaneamente, il che è un approccio davvero molto controverso, perché di solito due sospetti si interrogano separatamente. Marty e Bo, così, fianco a fianco, sono pronti a spalleggiarsi a vicenda nell'inventare bugie. Ad esempio, Bo ha detto alla polizia che in precedenza aveva lavorato come ufficiale di pace. Un fatto che è stato facilmente contestato solo guardando la sua fedina penale già accertata. Eppure, non è mai stato denunciato per aver mentito. La polizia ha permesso che le sue bugie rimanessero agli atti. Per non parlare poi del fatto che le sue parole sono in totale contrasto con quelle dette dall'ex moglie. Quindi, fino a prova contraria, qualcuno tra la moglie, Marty e Bo sta mentendo e sembra facile capire chi. Marty e Bo sono stati interrogati solo quella volta, prima di essere scagionati completamente. La situazione a questo punto è tragica per gli addetti al lavoro. Sembra che l'allora sceriffo Doug Thomas avesse autorizzato il Dipartimento di Giustizia a prendere parte al caso. Come aiuti sono stati mandati due detective della loro unità di criminalità organizzata. Ma anche questa notizia peggiora solo la situazione, perché pare che ci siano stati degli inciuci nel dipartimento stesso. Lo stesso sceriffo Doug Thomas sembra essere amico di Marty. Forse è per questo che i loro interrogatori sono stati così indulgenti e accomodanti. Marty poi sembra avere le mani in pasta su un giro di spaccio. Per cui, se tra la polizia c'è qualcuno che è amico di un sospetto, forse molte informazioni sono state deviate o non prese in considerazione per proteggersi dalla legge stessa. Ma ripeto, sono voci che però, se fossero vere al 100%, spiegherebbero la negligenza della polizia e il fatto di aver lasciato a piede libero non uno, ma ben due sospetti. Infatti, nelle settimane successive, entrambi gli uomini sono stati autorizzati a lasciare completamente l'area e si trasferiscono fuori dallo Stato. Bo torna in Illinois e Marty si trasferisce in Oregon. Alla fine Bo ci lascia nel 1988 e Marty nel 2000. Con molta probabilità si sono portati i loro segreti nella tomba. Poiché Tina era una bambina che probabilmente è stata rapita, la sua scomparsa è stata supervisionata dall'FBI, che indaga su tutti i casi di rapimento di bambini di età pari o inferiore ai 12 anni. Tuttavia, il loro coinvolgimento sarebbe stato relativamente di breve durata, perché il percorso per trovare Tina si è raffreddato nel giro di pochi giorni. Circa una settimana dopo i delitti, il 22 aprile dell'81, lo sceriffo della contea di Plumas ha detto pubblicamente che dubitava che Tina potesse essere ancora viva. Ha detto: «Ancora non sappiamo se lo sia, ma è passato molto tempo da quando sono avvenuti gli omicidi e i nostri ricercatori non hanno trovato una sola traccia di lei. Non siamo molto ottimisti e non immaginiamo che si nasconda fuori così a lungo, se fosse fuggita da sola dalla scena del crimine». Entro la fine del mese, l'FBI si è completamente distaccata dalle indagini, consentendo al Dipartimento di Giustizia di continuare da sola le ricerche nell'area. Lavorando con la polizia locale, il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'accurata ricerca nell'area circostante, esplorando un raggio di oltre 8 km intorno al cottage. Purtroppo, però, di Tina non è stata trovata alcuna traccia. Le settimane continuano a passare, e poi i mesi. E poi gli anni, il tutto senza alcun segno di vita da parte di Tina. A questo punto si pensa che sia morta lo stesso giorno di sua madre e suo fratello. Ma ecco che, il 22 aprile dell'84, più di 3 anni dopo i crimini, si registra un'importante novità. Un uomo di nome Ronald Petrini si trova nei boschi vicino a Feathers Fall, nella vicina contea di Butte, a circa 100 km da Caddy. Mentre questo signore è fuori a raccogliere bottiglie e lattine da riciclare, ha calpestato uno strano oggetto che, dopo averlo esaminato, gli è sembrato essere una specie di osso. In realtà, si tratta di un testo umano parziale, nelle ultime fasi della sua decomposizione. Questi resti erano stati trovati vicino a una coperta da bambino, una giacca di nylon blu, jeans levi con una tasca posteriore mancante e una confezione vuota di nastro chirurgico. Questa scoperta è stata documentata, ma i resti non sono stati ricondotti a Tina Sharp. Non subito, almeno. La notizia della scoperta del teschio ha portato ad una telefonata anonima ricevuta dall'ufficio dello sceriffo della contea di Butte. Il misterioso individuo all'altro capo della linea sembra invece pensare che potesse appartenere alla ragazza. Gli investigatori sarebbero tornati sulla scena settimane dopo e nell'area trovano una serie di resti posti che a questo punto non erano altro che ossa. Anche se non furono identificati subito, un patologo forense alla fine conferma nel giugno dell'84 che i resti sono proprio di Tina Sharp. A causa dello stato, forse, Tina Sharp è deceduta sul serio la stessa notte della famiglia, o poco dopo. Il suo corpo era stato portato in quella zona distante per chissà quale motivo, molto probabilmente per sbarazzarsi di lei. Almeno un mistero è stato svelato. Tina ha seguito suo fratello John e sua madre su. In questo modo tutti loro possono riposare in pace nello stesso cimitero. Il caso però rimane aperto perché non si sa chi l'ha portata lì e se anche lei avesse subito gli stessi tormenti degli altri. L'uomo che ha scoperto il suo corpo rimane una figura enigmatica in questo caso, perché, per quanto si sa, era un innocente passante che stava raccogliendo materiali riciclabili quando si è imbattuto nei resti. È particolare che un uomo del genere si sia recato in quel punto specificissimo per riciclare lattine, e quindi viene da chiedersi, non è che lui sapesse qualcosa? È davvero un caso fortuito il suo? Oramai si pensa male di chiunque, esattamente come gli abitanti della minuscola Caddy, che da anni che sparlano l'uno dell'altro. Oramai non ci si poteva più fidare di nessuno. Ad ogni modo, il mistero dell'anonimo chiamante, quello che è riuscito ad identificare i resti come quelli di Tina, non fa dormire la notte e peggiora già una situazione per nulla chiara. Chi è costui? Forse si tratta del colpevole? A molti questa sembra un'incredibile coincidenza, soprattutto perché quasi nessun dettaglio sul teschio era stato rilasciato alla stampa prima di quella telefonata. E le probabilità che si trattasse proprio di Tina, tra tanti altri uomini, donne e bambini scomparsi nel nord della California, erano davvero ridotte. Per cui, perché il chiamante anonimo ha voluto rivendicare prima del tempo l'identità di Tina? Questo non lo sapremo mai, perché gli investigatori in quel momento o non hanno indagato a fondo su questo indizio o semplicemente si sono dimenticati di scriverlo nei loro appunti. Eppure, se prendiamo per buoni gli inciuci chiacchierati, forse tra di loro circola sul serio della corruzione. Ma al di là del fatto che la polizia avesse pochissimi indizi seri, c'erano un paio di criminali affermati che sono stati esaminati come possibili sospetti, inclusi alcuni dei più famosissimi assassini d'America. Quindi parliamo di persone note all'ambiente come Henry Lee Lucas, Otis Toole e Robert Joseph Silveria Jr. Tutti loro mai confermati come principali sospetti del caso The Caddy Murder, come è stato rinominato. Ma adesso, ai giorni nostri, forse abbiamo qualcosina. Per anni questa storia è andata avanti tra alti e bassissimi, senza mai arrivare ad una certa soluzione. A metà degli anni 2000 è stato messo insieme un documentario indipendente che ha contribuito a portare il caso ad un pubblico leggermente più ampio. Poi, nel 2008, è uscito il film The Strangers, che non è necessariamente basato sul nostro caso, ma molti nei gruppi di discussione online sottolineano che il film ha molte somiglianze con questo crimine. Ciò ha portato ad una ripresa della popolarità del Caddy Murders, con articoli a riguardo finalmente condivisi online. Se ne parla su Reddit e Webslut, ma è stato solo nel 2016 che questa storia ha finalmente ottenuto l'attenzione che merita. Precisamente, il 24 marzo 2016, un martello arrugginito è stato scoperto in uno stagno vicino a Caddy. Un martello era stato usato per far fuori i membri della famiglia in quel cottage numero 28 e questo arnese ritrovato corrisponde alla descrizione di quello descritto da Marty, che, secondo lui, era scomparso pochi giorni prima dei crimini. Si è scoperto che la polizia aveva specificato che gli aggressori quella notte avessero con sé due diversi tipi di martelli. E, con un solo ritrovato sulla scena, la polizia avrebbe impiegato molto tempo a cercare l'altra arma. Ma adesso, oltre 30 anni dopo, un tale martello è stato trovato sul fondo di uno stagno vicino, dove era rimasto per un periodo di tempo incalcolabile. Poiché questo è stato considerato come prova, il martello è stato preso in custodia dai funzionari dello sceriffo della contea di Plumas. Sfortunatamente, Marty Smart, un sospetto all'epoca, è morto nel 2000 a causa di complicazioni derivanti dal cancro. Quindi non si è stati in grado di parlargli per capire se questo martello ritrovato fosse il suo o meno. Ma per quanto sorprendente questa notizia del martello, l'indagine ristagna. Il nuovo sceriffo della contea di Plumas, Greg Eggwood, che aveva solo 16 anni al momento degli omicidi, crede che questo martello fosse davvero l'arma del delitto mancante. Lui era amico degli adolescenti morti quella sera, ovvero John e Dana, e parlando con i giornalisti locali ha dichiarato di essere convinto dell'origine di quell'arma, perché il posto in cui è stato trovato, insomma, non è uno di quei luoghi in cui perdi accidentalmente un martello. Per cui è convinto che qualcuno ce l'abbia messo lì di proposito, magari le stesse persone, forse Marty e l'amico Bo. Ad aggravare l'immagine dell'oramai defunto Marty è una lettera che lui avrebbe scritto alla sua ex moglie, la stessa che ai tempi aveva rilasciato quella testimonianza verosimile e agghiacciante. Questa lettera, che pensate un po', era già nota alle forze dell'ordine del tempo, era stata apparentemente trascurata da quei vecchi investigatori. Il nuovo sceriffo, quello amico delle due vittime, crede che gli investigatori incaricati di questo caso abbiano svolto un pessimo lavoro e che questa lettera ne è stata solo una delle tante prove. Infatti, quando questo articolo è stato pubblicato, lo sceriffo Greg Eggwood ha detto agli investigatori quanto segue. Potreste prendere qualcuno appena uscito dall'accademia e costui avrebbe fatto un lavoro migliore del vostro. Oltre a questa lettera molto incriminante, si viene a sapere che poco dopo gli omicidi, Marty avrebbe confessato il crimine durante una sessione di terapia. Marty visitava regolarmente un ospedale locale, dove in passato era stato curato per una serie di problemi di salute mentale. Lui, infatti, soffriva del disturbo da stress post-traumatico e uno del personale che lo ha assistito ha affermato che Marty aveva confessato di aver ucciso Sue e Tina Sharp, ma ha negato di avere qualcosa a che fare con l'uccisione di John o Dana. Poiché si trattava di una sessione di terapia, Marty forse ha creduto che queste confessioni non sarebbero mai venute a galla. Eppure, il suo terapeuta si è fatto avanti nel 2016. Purtroppo, non si può confermare nulla, perché come abbiamo già visto, Marty è morto e anche lo stesso Bo. Siamo in una zona grigia dove Marty forse, per quel che ne sappiamo, potrebbe anche aver inventato tutto. Anche dopo la sua morte, malgrado queste nuove rivelazioni, non si riesce ad incriminarlo al 100%. Quando il misterioso martello è stato scoperto nel 2016, lo sceriffo Greg Eggwood ha rivelato che la polizia stava ancora indagando su 6 potenziali sospetti. Non era noto se fossero sospetti precedentemente nominati dai media o meno, ma tutti e 6 sono vivi e sanno esattamente dove si trovano. Nell'aprile del 2018, lo stesso sceriffo ha rivelato che un DNA era stato recuperato da un pezzo di nastro sulla scena del crimine, oggetto trovato accanto al corpo di Sue Sharp. Questo DNA sarebbe stato abbinato ad un sospetto che è ancora in vita. Pare quindi che si stia lavorando ancora su questo indizio, il che dà credito all'idea che questo caso è tutt'altro che finito. Ma almeno sembra, e finalmente, procedere su una buona strada. Anche perché c'è un altro dettaglio importante che viene scoperto di recente. Negli ultimi 2 anni, la polizia è riuscita a trovare una busta nella loro stanza delle prove che era stata sigillata per decenni. Dentro c'era una cassetta contenente la telefonata del 1984. Questa chiamata al 911 è stata inviata agli esperti dell'FBI nella speranza che i dettagli su questo individuo potessero essere raccolti dalla registrazione. L'audio è praticamente impossibile da sentire per bene, anche se un bel po' di parole paiono essere comprensibili. Questa nuova circostanza porta a pensare che davvero le indagini siano andate male in passato. Qualcuno ha voluto che andassero così, forse. Non si sa ad oggi a che punto sia il caso, ma si ritiene che i funzionari ci stiano ancora lavorando e sperano di portare una sorta di risoluzione nel prossimo futuro. È una buona notizia il fatto di sentire questo caso come attivo e non freddo, ma ancora rimane irrisolto. Nell'attesa di ulteriori sviluppi, questa è la fine della storia del The Caddy Murders.